fare delle domande, perché sono molto curiosa. Sono ovviamente domande totalmente così, proprio come, di come un artista può approcciare una serie di concetti della scienza, per cui così, forse anche al limite cominciare dal fatto che, ad esempio, qual è la differenza tra più infinito e meno infinito. La premessa è che è vero che le teorie servono a cercare di predire dei comportamenti, però hanno anche una ricaduta, diciamo, sul piano simbolico, sul piano sentimentale di tutti quanti noi che poi, non avendo i sistemi per discuterle a livello, diciamo, di costruzione, ce le vediamo costruire intorno e che quindi sono in relazione con noi e con la nostra anche possibilità percettiva, per cui quando poi vengo invitata a diffidare dei miei sensi e di credere all'equazione di Schrödinger, io francamente credo prima come mi sento, cioè ho degli altri sistemi per confrontarmi e con gli stessi mi confronto con le vostre parole, con le immagini che la scienza mi propone in maniera così, con gli strumenti, sì, che rimangono all'umanità che non se ne occupa.
Attenzione che quando vi dico di abbandonare i vostri sensi, innanzitutto non sto parlando di sentimenti, assolutamente, non mi permetterei mai, non è il mio campo, non sono in grado assolutamente di, cioè proprio anche a livello personale non saprei. Quindi quando sto parlando di abbandonare i nostri sensi, io mi riferisco al mondo fisico. Perché dico abbandonare i sensi e fidarsi dell'equazione di Schrödinger piuttosto che quello che vedo? Non tanto perché l'equazione di Schrödinger è qualcosa di magico che viene rivelato da Schrödinger, che era un genio, quanto perché l'equazione di Schrödinger codifica degli esperimenti fatti con strumenti molto più sofisticati dei miei occhi, per esempio, tipo fatti con microscopi, oppure fatti con orologi che sono molto più sofisticati del mio orologio biologico, tipo il cuore, il mio sentimento del tempo. Se faccio esperimenti con sistemi molto più sofisticati che estendono i miei sensi, non è che li rimpiazzano completamente, li estendono, li rendono più sensibili, allora questo viene codificato nell'equazione di Schrödinger. In questo senso si dice.
Però viene sconnesso dai sentimenti. Io fondamentalmente diffido che qualunque forma di sofisticatezza sconnessa da una forma sentimentale possa in ultima analisi essere più intelligente o più predittiva.
Io ripeto che perché sconnetta dai sentimenti? Questo non riesco a capire. Perché una riflessione del genere disconnette dai sentimenti?
No, è lo strumento che è sconnesso da una forma sentimentale. È costruito attraverso una regola sofisticatissima che però è sconnessa da un sistema sentimentale.
No, scusa, ho capito quello che hai detto, ma non ho capito perché. Cioè anche una penna è sconnessa da un sistema sentimentale mentre viene costruita, no? Però
sì,
poi
certo,
la uso.
Sì.
Però poi la uso per scrivere.
Sì, però se la penna è di ferma non è più intelligente di te. Cioè non produce da sola qualcosa che ti dà una risposta, un modo di conoscere il reale.
Tu non riesci a sentirla.
No, come strumento, non dico che sia più intelligente, però è uno strumento al servizio della mia intelligenza, come le teorie, no? Perché non credo che queste teorie si sostituiscano all'intelligenza.
Io ho l'impressione che a un certo punto si staccano e fanno
un
percorso autonomo.
Non parlo di sentimenti, assolutamente la fisica non parla di sentimenti. Io non sono in grado di, perché sono anche un po' arido personalmente, quindi io non sono in grado di parlare.
Ma anch'io, nel senso.
E quindi voglio proprio assolutamente, quando parlo di quello che vi stavo dicendo, è proprio le sensazioni fisiche, nel senso di. Non sensazioni nel senso di sentimenti, sensazioni nel senso di percezioni del mondo che ci circonda. Okay? Quella è l'unica cosa di cui posso parlare in onestà, in tutta onestà. I sentimenti proprio non sono in grado, e la fisica non è in grado.
Questa è la domanda.
L'arte magari se
certo.
Fa un altro tipo di.
Certamente.
Sì. Nel senso che poi io sono veramente infinitamente ammirata e affascinata dalla struttura formale di questo tipo di ragionamenti, che tra l'altro seguo per una percentuale molto ridotta, cioè arrivo a vedere la complessità della matematica fino a un punto abbastanza elementare, dopodiché vedo che immagino forse come cresce, ma non la seguo più. e quindi questo parte comunque da una forma di stupore, di ammirazione, ma anche dalla sensazione che a un certo punto si stacca e l'intelligenza che si produce alla fine non va in una strada che risponde alle domande
dei sentimenti.
Sì, il soggetto, si è parlato solo di oggetto, forse anche questo.
E l'altra cosa che mi così interessa chiedere è una delle cose che io credevo di avere capito a proposito della meccanica quantistica, sempre ovviamente studiata nel modo divulgativo, per cui è permesso a chi non se ne appunto occupa dall'interno, è che a un certo punto avete scoperto che l'osservatore modificava l'oggetto che andava a osservare. Cioè che la modalità di una ricerca non si poteva più considerare neutra rispetto all'oggetto che produceva.
Assolutamente, assolutamente. Questo qui ci vorrebbe un'altra ora per discutere questo.
Però questa è una rivoluzione incredibile, epistemica, che dà tutta un'altra...
Questo è un aspetto di cui non ho parlato oggi, che è un aspetto molto fondamentale della meccanica quantistica, che si chiama la complementarità o complementarietà, cioè non so bene in italiano, complementarity, non so bene tradurre in italiano, penso complementarietà, che dice che un oggetto, non tutte le proprietà che un sistema può avere sono definite, okay? A seconda di cosa io vado a misurare definisco una proprietà,
una delle
c'è un discorso veramente complicato su cui non saprei forse dire due parole, cioè ci vorrebbe un discorso piuttosto articolato per arrivare a questo punto. Comunque sì, in sostanza uno lo può dire in quel modo: a seconda delle proprietà che io vado ad analizzare dell'oggetto si
ottengo un risultato,
esatto,
piuttosto che un altro.
Si oggettivizza una proprietà piuttosto che un'altra, okay? Quindi se io vado a misurare la posizione di questa penna, allora questa penna acquista una posizione. Se io invece vado a misurare il momento, la velocità di questa penna acquista una velocità. La posizione non ha più senso.
A quel punto
non ha più senso. Non è che cambia, non ha più senso. Nel senso che o è definita la posizione o è definita la velocità. Anche questo è assurdo, perché voi dite ok, ma qui
infatti
è definita
è
sia la posizione che la velocità, perché questa penna è lì ed è ferma. Come si concilia con quello che ho appena detto?
Esatto. La risposta.
La risposta richiederebbe parecchio tempo. Comunque, per dirla in soldoni, esistono degli stati quantistici in cui la posizione e la velocità sono parzialmente definiti, okay? Quindi in questa penna non è definita la posizione e la velocità, ma parzialmente è definita la posizione. Se io vado a misurare questa penna, la posizione di questa penna con una precisione di, cioè non il micron, non il nanometro, non vado a misurare la precisione della posizione di questa penna con 30 cifre decimali, ok? Questa penna è in questa posizione con 30 cifre decimali, allora inizio a perdere l'informazione sulla velocità in maniera visibile, okay? Però fin quando io misuro la penna con una precisione del millimetro, del micron, del nanometro, che è più che adeguato,
sì,
per vedere una penna, allora anche la sua velocità è definita
più o meno.
E quindi sia la velocità che la posizione sono entrambi definite, perché non le sto guardando con precisione sufficientemente alta. Okay, questa è la relazione di determinazione di Heisenberg, uno degli aspetti della meccanica quantistica, cioè o so la sua posizione oppure so la sua velocità. Quindi in un certo senso è vero, io determinando la sua posizione determino quali proprietà ha questa penna.
e perdo la possibilità di conoscerne delle altre, esatto, che è spinta, diciamo, attraverso un'immaginazione, si potrebbe leggere come una forma di resistenza delle cose o della materia di farsi conoscere di più.
Interessante.
Cosa che a me piace molto da pensare. E un'altra cosa così che mi viene in mente, questo libro che è uscito l'anno scorso, l'ha scritto un filosofo, evidentemente, che anche lui ha studiato la meccanica quantistica o i problemi intorno in maniera più appunto filosofica e simbolica che non tecnica, ecco, e Giorgio Agamben, che scrive questo libro che si chiama Che cos'è il reale? E fa una nuova ipotesi sulla scomparsa di Majorana, dicendo che sostanzialmente lui non lui scompare volontariamente, fa praticamente un'ipotesi performativa, cosa che a me come artista ovviamente è piaciuta molto. E la sua ipotesi è che Majorana scompaia perché sente il pericolo non tanto della deriva, diciamo, della fisica verso l'energia nucleare, eccetera, che era poi l'ipotesi che fece Sciascia quando scrisse sulla scomparsa di Majorana, ma il fatto che in fondo la meccanica quantistica avrebbe consegnato il reale a una predizione statistica e quindi scompare cercando di creare un fenomeno totalmente incomprensibile, una specie di provocazione per dire guardate che no, non consegnate il mondo ad essere previsto con delle percentuali. Non consegnate il reale ad essere letto su una media.
Purtroppo, non so, purtroppo o meno, il mondo funziona così. Nel senso che qualunque esperimento che abbiamo fatto fino adesso ha dato esito positivo per la meccanica quantistica. Esperimenti estremamente sofisticati. Ormai sono in grado di vedere questi effetti quantistici stranissimi su sistemi molto grandi, si parla di sistemi, di specchi, si parla di molecole complesse, si parla addirittura di virus, a Vienna stanno cercando di far passare un virus contemporaneamente in due posizioni diverse, in sovrapposizione quantistica, che è un altro aspetto, cioè io invece di determinare la posizione determina un'altra proprietà che è complementare la posizione e quindi il virus è come se la sua posizione non fosse determinata, no? Passa in due punti diversi nello stesso istante.
Virus biologico
sì. Per adesso l'hanno fatto già con molecole molto complicate di centinaia di atomi, sembra che il record attuale sia intorno a 4-5 mila masse atomiche. Questi sono esperimenti molto belli fatti dal gruppo di Marcus Hunt nell'Università di Vienna. Era lì in visita qualche anno fa e ci faceva vedere il laboratorio, uno degli studenti che era disperato perché dice prima o poi si blocca tutto e poi dobbiamo smontare tutto. Cioè sono esperimenti estremamente complicati.
Volevi continuare questa. Ma è bello che
ma
è venuto
sì,
a
mi è
fare
venuta,
più un dialogo.
Sì,
con
perché
loro.
È un grande privilegio un confronto sì. Così per chi comunque si fa delle domande così sul suo tavolino con strumenti che appunto sono quelli della divulgazione, sono a volte sono cose che accompagnate da intelligenze
che
molto
sì.
Belle. Ma
fantastico.
Poi le domande che si aprono intorno sono tantissime.
Sì, il fatto che queste teorie fisiche sono molto controintuitive, come vi ho fatto vedere con questo esempio della penna, quindi è difficile fare divulgazione oltre un certo livello.
Mi sembrava interessante quello che ha tirato fuori Margherita rispetto a Majorana e a quello che poi è accaduto, no? Rispetto anche alla ricerca e all'intelligenza, che cosa ha portato? No? Cioè, come...
Beh, sì, nel senso che in questi termini si schiera tra quelli che fanno una forma di resistenza alla conoscenza dentro alla materia, in qualunque forma vogliamo considerare che esista.
Però
e la materia e l'informazione.
Un po' futile, perché in fondo il progresso scientifico ci porta ad avanzare, cioè un avanzamento della conoscenza, perché uno dovrebbe resistere?
A parte che
per sé è un aspetto positivo, quello di anche solo per curiosità. Queste scoperte di Einstein della relatività generale per lui erano era un puro viaggio intellettuale, voleva capire come funzionava a livello fondamentale lo spazio e il tempo. Era una cosa.
Ad esempio, scusa. No.
No, dicevo, per Einstein era una cosa totalmente astratta, totalmente slegata da un aspetto pratico, eppure. A distanza di 100 anni, perché dalla relatività generale a oggi sono passati 100 anni, l'anno scorso centenario, eppure a distanza di 100 anni adesso la utilizziamo a livello pratico, tecnologico. Il mio telefono cellulare, quando io accendo il GPS, utilizza l'equazione di Einstein per determinare la mia posizione. Se non ci fosse stato Einstein, la relatività generale, un puro viaggio intellettuale completamente astratto, noi non riusciremo a usare GPS.
Ma questo mi faceva proprio pensare un po' a quello che dicevo prima, nel senso che la stessa contraddizione tra la teoria della relatività generale e la fisica quantistica trattano bene o male di una realtà, che è la realtà, tra virgolette, no? Da due punti di vista diversi, nel senso che ne danno due spiegazioni diverse, spesso complementari, talvolta addirittura in netta contrapposizione. Il fatto che tu abbia detto adesso, in fondo quello di Einstein era un viaggio puramente intellettuale, e questo dimostra che fondamentalmente dietro all'equazione, quindi all'aridità di una formula matematica, c'è comunque una visione del mondo, c'è comunque una ricerca di senso. Quindi alla fine, se vogliamo usare il termine che io ho usato all'inizio, c'è un bisogno di narrazione. E quindi, di nuovo, rispetto al tema del tempo, il tempo tanto della relatività generale quanto della fisica quantistica, che sono dei tempi diversi, fanno capo però ad un'unica visione del tempo, che è il tempo della narrazione, perché quello è il tempo dotato di senso ed è il tempo che in qualche modo fa progredire la nostra conoscenza. Io credo.
Ma il senso non è unico per tutti, il senso della narrazione è un senso soggettivo, che ha bisogno di un soggetto, di tanti soggetti, e di soggetti in relazione, non di pensare che mo diventa la narrazione buona per tutti.
No, certo che è soggettiva, tant'è vero che la narrazione della fisica quantistica è diversa dalla narrazione della relatività.
Sono due soggetti,
sono
secondo
due soggetti, sono due visioni soggettive, sì. No? Poi dopodiché tu hai la tua. Io la mia, lui ha la sua e lui...
Sì, non proprio sì. Solo così, perché
non
mi
proprio
sembrano...
sullo stesso piano.
No,
ecco,
certo, però. Su piani differenziati, ma l'identità si costruisce su quello. Mm-hmm. Però, no?
Ma le equazioni sono la narrazione ultima, perché l'equazione...
Su questo si potrebbe discutere.
In fin dei conti,
anche secondo me.
Dall'equazione deriva tutto il resto, vorrei qualunque tipo di evoluzione.
Beh, l'equazione della sequenza dei numeri primi non è stata mai trovata, ad esempio... Cioè esiste un'approssimazione, questa vicinanza alla funzione logaritmica, ma di fatto bisogna dividere tutti quelli prima per trovare un numero primo, che è una specie di mostro, se ci pensate, numeri che ci vogliono chilometri per scrivere, che non hanno un altro divisore. Sono mostri, incredibili, fanno le vertigini. E non c'è un'equazione che dica come trovare il prossimo numero primo.
Perché questo, non so, mi veniva da chiedere se spostando un po' indietro la discussione, quindi al tuo titolo da 2 a X e alla parte in sospeso sua della freccia del tempo, se volevamo giusto dire due cose su questo. Cioè,
posso farvi parlare?
A lei, certo, parte. Partendo da... A meno che non vuoi continuare, cioè, questo dialogo.
Ma a me, sì, io anzi vi ringrazio tutti, sì. Perché mi... Sì. è molto, è una, un'occasione, insomma. Sì. E, la freccia del tempo.
Tu parli della freccia del tempo, lui da due anni.
Ma io ecco.
Fatemi scambiarmi, tu parli del suo lavoro e tu parli della freccia del tempo.
Ah no, ho capito che mi chiedessi una relazione fra... Beh, no, da 2 a X è un lavoro sui numeri primi, che è un lavoro proprio di minimale di pittura, nel senso che ho preso il più banale possibile dei moduli visivi, cioè un modulo di quadratini, di quadretti proprio bianchi, che vanno da 1 a 100 quadrato, quindi... E andando a capo a ogni linea, dipingo di rosso i primi, con l'idea di arrivare ad avere un modulo tutto bianco, 10.000 numeri tutti bianchi, e che comunque sono tantissimi, perché per quanto si diradano molto lentamente. E l'idea, non esistendo una appunto equazione che spiega questa sequenza, era semplicemente di spostarla sul visivo e di vedere se attraverso una percezione di tipo geometrico, di tipo visivo, di un esercizio anche semplicemente fisico, di frequentazione di questo ritmo, perché è un ritmo, ha qualcosa, parla quella forma che viene fuori.
Per vedere se si trova un pattern, una cosa...
Potrebbe essere un pattern che parla a livello neuronale al nostro...
Hai qualche immagine a far vedere? Perché non sono riuscito a capire visivamente la descrizione.
Allora, visivamente sono quadrati, mm-hmm, con una griglia di quadratini bianchi, mm-hmm, e da 1 a 100 e poi tornando a capo io dipingo di rosso solo i numeri primi, per cui tra l'altro questa questione che uno non sia considerato primo, potremmo stare un altro po' a discutere, quindi 2, 3, 5,
il numero non 7. È scritto all'interno del quadratino?
No, è solo un quadratino rosso. Sennò
cambierebbe la forma del quadrato.
2 è il primo numero primo, e anche questa è un'altra questione che sarebbe così bello discutere. E sono circa un settantesimo nell'idea di arrivare ad una pausa, cioè a uno di questi moduli completamente bianchi. Lì mi fermo, perché sennò posso andare, cioè già così probabilmente è un lavoro ad esempio che non finirò finché sono in vita, forse, quindi dava una dimensione temporale al mio lavoro così di pittura.
Hai già calcolato quanto devi andare avanti per arrivare al modulo bianco?
No, però ho calcolato che sono circa un settantesimo del lavoro, siccome io sono non sono costante, anche se la considero una pratica, e anche la considero però una... è venuta in un periodo in cui non stavo bene, per cui è una cosa che mi ha tenuto attaccata a questo ritmo, per cui sono in un rapporto, diciamo, sia di gratitudine con questa forma, ma è anche una cosa che faccio quando non ho sostanzialmente di meglio a volte, ad esempio. E quindi così il rapporto è anche sì, sentimentale, una forma di pratica. Questo per dire cosa? Che poi a un certo punto ho deciso che mi sarei fermata a quel livello, uno per avere la speranza di finirlo tutto, e due perché man mano che andavo avanti e mi rendevo conto che appunto c'era questo un po' tema dell'infinito, no? Perché dicono che siano infiniti, ma non è detto, non è stato dimostrato che sono infiniti.
Sì, sembra di sì.
Sì, ma è una formula un po' poco credibile.
Perché no?
È una dimostrazione matematica, è più che credibile, la cosa più credibile.
Comunque, la sensazione è che sia una tendenza, diciamo, ad infinito, dico tendenza perché in matematica si può dire tendere ad infinito, ma in cui sostanzialmente io capisco che quello che mi interessa è questo primo quadratino, cioè è proprio l'origine, è una specie di paradosso, è un modo per tendere lì, ma il punto di tutta questa struttura è probabilmente il suo inizio. E quindi è come guardare in avanti, ma in realtà tornare sempre, cioè restare, il che mi faceva pensare a qualcosa, mi ha fatto... Cioè, mi risuona, ad esempio, parlando di sistemi che non evolvono. Tendere è una forma che può non evolvere, certo. Però è un movimento.
Sì, certo, se tu rifacessi l'opera non potrebbe che venire uguale da quel punto di vista.
No, perché posso cambiare i rossi.
Aspetta, di nuovo se entri in campo fisico e divento cieco.
Ho dato delle regole che sono delle variazioni cromatiche nella gamma dei rossi.
Ok.
Per cui no, non sarebbe
certo, allora puoi
uguale.
Impostare ogni volta la variazione a velocità diversa. Cioè
sì. Cioè ha dei minimi gradi di libertà.
E se tu arrivassi a scoprire il pattern che c'è dietro i numeri primi? Cioè, vabbè, ti hai scelto di fermare.
Non so se si può scoprire, cioè in realtà una parte di me
era... adesso c'è qualcosa che non sei arrivato, che non mi sei arrivato.
Sono arrivata a un numero di 5 cifre che non mi ricordo.
Ok, però 5.
Però circa una settantina, no, un po' di più, 125 tavole. Ma si va piano perché è un lavoro un po' estenuante. Poi si fanno continuamente degli errori di tipo molto diverso. E anche questa è.
Mi sembra molto interessante perché è proprio l'incrocio tra due dimensioni, cioè quella del possibile e quella del virtuale che ti accompagna. Cioè questo sentimento che tu hai rispetto al primo tocco. Diciamo, come carico di tutto, adesso tu non sai quando raggiungerai questo quadrato, però il quadrato, una volta raggiunto, è la realizzazione, diciamo, di quello che sei prefisso.
Sì, che poi sarà un vuoto, perché l'obiettivo è un quadrato dove non ci siano numeri primi per quell'intervallo, perché poi appunto diventano molto, molto rari. Da qui così ci sono, non so, c'è il titolo di questo romanzo che si chiama La solitudine dei numeri primi, perché diventano proprio molto 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 radi, ma in realtà all'inizio ce n'è tantissimo, è un pieno, è una follazza. E compongono forme, disegni, si mettono, sono molto belli da guardare.
Ma... come di
una galleria enorme,
esposti
una scatola. Li ho esposti due o tre volte. Man mano dove arrivo li espongo. Sono tavole, sono 50x50 i fogli dove è stampata una griglia di circa 30x30 e quindi il lato del quadratino è intorno ai 3 mm.
Sa
che siamo.
Io vedo più volontari che si guardano, prima ho detto anni di calcolo, no? Ed è come dire un altro linguaggio, però è la stessa cosa.
Sì, a suo modo.
Sì.
È un'altra traduzione, pure che i due mondi, quello macro e quello micro di cui parlavi tu, si traducono, come tutte le traduzioni, imperfettamente, e anche qualche volta non trovano la parola. Io parlo con il mio linguaggio. Questo qui è un altro modo di tradurre visivamente un sistema e poi è il problema delle traduzioni di cui parlava Armando. Cioè stiamo parlando di traduzioni in realtà in tutta questa serata.
Accomunate da una sentimentale passione teorica, perché sì. Questo quadro qui per esempio non ha nessuna teoria che lo... cioè non è un quadro che si relaziona sentimentalmente con una teoria, no? Si relaziona sentimentalmente con una persona. Mentre invece la tua opera si relaziona sentimentalmente con una questione teorica.
Con una mancanza di teoria.
Comunque su una questione teorica.
Sì.
Io posso anche capire la passione. Beh, se penso a quanto mi emoziono io quando si parla di fisica, di cui capisco veramente pochissimo, forse anche quello contribuisce all'emozione. Penso alla razza, la potenza dell'emozione che poteva vivere Einstein quando le cose hanno cominciato a quadrare. Io che scrivo musica, quando trovo una formula che mi permette di scrivere con la fatica di un pezzo me ne genera tre, ho trovato una forma, wow, ma non tanto perché risparmio un lavoro, perché ho trovato una regola, che sono robe banalissime a livello matematico, però lì proprio si scalda il cuore. Quindi posso immaginare la tua attesa non attesa del quadrato bianco, che cosa sia, cioè il momento in cui dovesse arrivare questo quadrato bianco potrebbe essere appunto cataclismico, no? Perché e poi
poi ci sono due cose, io vorrei porre la domanda, questa ogni tanto ritorna, no? Ma esiste, cioè, no, che dice? Non esistono coincidenze, no? Perché adesso lui parlava del dipinto e c'è dentro il cacciatore con un cane. Tu mi avevi parlato all'inizio del nome del tuo cane.
Sì, il mio cane Armando si chiama prima... Tempo.
Tempo si chiama fantastico.
E ogni tanto io strillo Tempo. Nel parco, Tempo!
Che tempo fa? Tempo da cani, no, però.
Beh, si presta ovviamente a molti giochi di parole, così a liberare anche un po' appunto dalla sensazione di questa freccia del tempo. È un bassotto. Però così è la...
Poi c'è il gatto di Schrödinger.
Adesso possiamo continuare a chiacchierare al bar. Per chi c'è un'enoteca in piazza Sant'Alessandro, io direi l'enoteca.
Sì, qual è?
È lì accanto al bar.
Ok.
Perché qua dobbiamo,
sì, sì, dobbiamo andare che
staccare e andarci un po'.
Grazie.
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 Grazie a voi.